occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you quit your attitude. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hard to handle now, yes I am.
Tre minuti dopo le otto, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, la puntata del giovedì, il demone del tardi, tante cose da leggere, tante cose da commentare, adesso non esageriamo, mi sto un po' allargando con un formulario di rito, comunque, insomma, i giornali sono qua, noi ci siamo fisicamente, spiritualmente, con tutta la lucidità poca del caso, come avviene in certe mattine un po' faticose, ma comunque ci siamo, anche perché a volte, lo sapete meglio di me, può essere difficile spalancare gli occhi sul mondo, mettersi lì a guardare le tragedie, le violenze, i soprusi, i naufragi, le carestie, tutte queste cose. Può essere un esercizio molto complicato, viene voglia di girarsi dall'altra parte, ma per fortuna, come avviene anche nelle pandemie, c'è qualcuno che trova un antidoto, e l'antidoto l'ha trovato per esempio Libero, e lo suggerisce stamattina. Di fronte a tutto questo, di fronte alle tragedie, alle violenze, ai soprusi, eccetera, eccetera, basta guardare il mondo con gli occhi del pecoreccio. Di che cosa stiamo parlando? Per esempio, se ci troviamo di fronte la tragedia che si sta consumando al confine tra Polonia e Bielorussia, basta semplicemente guardarla in un altro modo. Come? Eccoci qua, l'esempio a pagina 14. Siamo appunto al confine tra Polonia e Bielorussia e Libero la racconta così: i polacchi ci provano con le bielorusse e i militari di Varsavia mandati a fermare i profughi passano il tempo a fare i cascamorti su Tinder per conquistare le donne di Minsk. Avete visto? Funziona, è facile e tra l'altro se ci pensate è anche un metodo applicabile a qualunque campo del tragico, per esempio, non lo so, l'emergenza climatica, facciamo così fatica a entrare nell'ottica di un pianeta che si va progressivamente distruggendo, ma allora basta guardarlo appunto con gli occhi del pecoreccio. Facciamo un esempio e proviamo a tradurlo in forma di titolo, come avrebbe fatto Libero con i polacchi che ci provano con le bielorusse. Per esempio, con lo scioglimento dei ghiacci, le eschimesi si sbiottano e vengono broccolate dai vichinghi. Facile, no? È una exit strategy assolutamente catartica, come sgattaiolare via dall'occhio della madre e dalla carrozzina della corazzata Kotionkin per precipitare tra le braccia materne di Edvig Fenech. Funziona perfetto, solo che mannaggia lo stereotipo classico maschile e femminile che sancisce le regole base del pecoreccio tradizionale, a volte non funziona per esempio di fronte all'irrompere del gender, sempre lui, maledetto gender, su cui questa mattina La Verità lancia l'allarme. FBI contro chi rifiuta il gender, per Biden le famiglie tradizionali sono covi di eversivi. Attenzione, perché arriva l'FBI, se provate a rifiutare il gender basta un like a un post di Malgioglio e ti entrano le forze speciali di Pillon dalla finestra. Ma non è l'unico allarme di giornata, ce n'è un altro lanciato in prima pagina da Libero che ci riguarda più da vicino. Zingaretti vuole medici migranti per combattere la pandemia. L'allarme medici migranti che vengono qui a portarci via i nostri medici, là dove c'era la dottoressa Jo Presto nel palinsesto di Canale 5 potrebbe esserci invece il dottor Aziz. Un allarme, un rischio potenziale denunciato questa mattina in prima pagina da Libero e di Rai e di Televisione Generalista. Oggi si scrive molto e ne leggeremo anche molto, perché si è consumata l'ultima grande tappa della lottizzazione della Rai, tutti compresi, esclusi i 5 Stelle, loro malgrado, ma questo lo vedremo dopo. Intanto, prima di andare sui titoli di prima pagina di oggi, una notizia che ha disorientato me e che probabilmente disorienterà anche voi, perché siamo di fronte all'ennesimo abbaccinante cambio di paradigma. Siamo a pagina 15 del Messaggero. Attenzione, perché Capitan Findus è diventato vegano, lo scrive il Messaggero. Svolta verde di Capitan Findus, che decide di produrre i bastoncini di riso dopo 50 anni, rivoluziona la tradizione. Ai classici bocconcini di merluzzo sarà affiancata la versione digitale. Mamma mia, il mondo che abbiamo conosciuto, il mondo delle belle tradizioni del Novecento, non lo ritroviamo più. Capitan Findus diventa vegano, e col veganesimo di Capitan Findus, il gender che si annida all'interno delle famiglie tradizionali e tutte queste cose, andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, dove peraltro, a proposito di bio, il giornale scrive che sta arrivando il vaccino bio, lo presenta così come se fosse il vaccino prodotto da Natura Sì, che magari piace tantissimo al mondo Novax, e infatti il giornale lo presenta esattamente in questi termini, il vaccino bio che potrebbe far cadere l'ultimo alibi dei Novax. In realtà non è esattamente un vaccino fatto con i semi di lino e la canapa, è un vaccino, quello di Novavax, che è al vaglio dell'EMA, che potrebbe affiancarsi a quelli che sono già attualmente in uso, ma questo lo vedremo poi più tardi. Intanto andiamo a vedere quali sono i titoli di prima pagina di oggi. Sono fondamentalmente due le notizie guida. Una è quella che naturalmente riguarda la recrudescenza dei contagi, siamo sulla prima del Corriere, taglio alto oltre i 10.000 casi di Covid, come nome a maggio, mentre invece in taglio centrale il titolo principale è dedicato, come si accennava, alle nomine Rai, l'ira di Conte, siamo stati esclusi, non andremo più in TV, i 5 Stelle divisi sulle scelte, tre donne arrivano alla direzione per il TG1, è la prima volta e a proposito di donne c'è lei sulla prima pagina del Corriere, lei è tornata, parafrasando il titolo di un celeberrimo film, chi è lei? È naturalmente la regina Elisabetta in pubblico dopo un mese di assenza, mentre riceve il capo di Stato Maggiore, il ritorno della regina, l'età c'è, ma sta bene. Attenzione però, perché a fianco invece c'è la Meloni che ha fatto un'altra scelta, ovvero quella di togliere la corona potenziale dalla testa di Berlusconi. Meloni sul colle, duello con Forza Italia, la Meloni che parla di un passo indietro di Berlusconi, lo descrive come un dato fattuale, in realtà è un suggerimento, dopo racconteremo dove è avvenuto tutto questo, naturalmente alla presentazione del libro, dell'ennesimo libro di Bruno Vespa insieme ad Enrico Letta, c'è appunto una Meloni che toglie la corona dalla testa di Berlusconi. Andiamo sulla prima della Stampa, dove invece a proposito di pandemia il titolo è dedicato al braccio di ferro tra i governatori e il governo, no al modello austriaco, Draghi frena i governatori. La Stampa, che a proposito di governatori intervista Fontana, il governatore della Lombardia, oggi i grandi quotidiani si distribuiscono e si spartiscono un po' i governatori, La Stampa prende Fontana, il Corriere della Sera invece prende Zaia che dice no al lockdown per i Novax, più possibilista invece per quanto cauto nella scelta delle parole invece è Fontana. Zaia che è molto protagonista perché pure lui ha scritto un libro, pensate, anche il libro di Zaia che oggi viene raccontato per filo e per segno soprattutto sui giornali della destra. Restiamo però sulla prima della Stampa, dove ugualmente si parla di Rai. Francesca Schianchi commenta la lottizzazione avvenuta che si traduce in una sorta di nemesi grillina, ma sulla prima della Stampa, così come sulla prima di Repubblica, troviamo Malcolm X. Perché? Perché i due presunti killer di Malcolm X sono stati scagionati dopo decenni dall'omicidio di Malcolm X, una vicenda mai chiarita che ha sempre lasciato numerose ombre e sospetti. Vedremo poi come e perché si sia arrivati dopo decenni, ripeto, a una verità giudiziaria diversa rispetto a quella che era stata sancita subito dopo l'omicidio. C'è molto tennis sulla prima della Stampa, ma in generale sulle prime dei quotidiani, perché si parla di Sinner che va a sfidare Medvedev nella semifinale degli ATP Finals, c'è Federer sulla prima di Repubblica che tornerà nuovamente, annuncia che vuole tornare con propositi di vittoria, ma soprattutto c'è Peng Shuai, la tennista cinese, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, lo ricorderete, che aveva denunciato di essere stata abusata dall'ex vice premier cinese e che dopo la denuncia è scomparsa, non si hanno ancora notizie, ci sarebbe stata, come dire, una ritrattazione, ma sembra avrebbe tutte le caratteristiche per essere una di quelle ritrattazioni un po' da Cremlino anni 80, e intanto di Peng Shuai e della sua sorte ancora nulla si sa. Sulle prime dei quotidiani naturalmente l'eco del fatto tragico avvenuto ieri a Sassuolo, uccide i bimbi, la ex e la suocera, e della strage di Sassuolo scrive oggi Pierangelo Sapegna. Legno sulla prima della stampa in un commento intitolato «Se i padri uccidono i figli a coltellate», perché è un episodio che richiama quello avvenuto un paio di giorni fa con un altro padre che per vendicarsi della ex compagna ha ucciso il proprio bambino. L'aumento dei contagi pesa sui piani del governo e il titolo di Repubblica, come vi dicevo, ugualmente troviamo la notizia dei presunti killer di Malcolm X scagionati dopo 50 anni, anche qui le due notizie accorpate, quello della strage a Sassuolo e del piccolo Mattias ammazzato dal padre qualche giorno fa, e poi in taglio basso sulla prima di Repubblica c'è il lancio di un pezzo che Repubblica proporrà domani sul Venerdì, che è titolato così: parla la ex baby squillo dei Parrioli, ragazze non fate come me. Ecco, l'utilizzo di una formula come la ex baby squillo dei Parrioli, valutatela voi, a me dà veramente l'impressione di sigillare una sorta di marchio a tanti anni di distanza di una vicenda di cui si era molto parlato, che imprigiona una ragazza che nulla ha più a che fare con quella vicenda e che ha deciso, come dire, di raccontare se stessa, ritrovandosi poi nuovamente sigillata in quel tipo di etichetta. Siamo sulla prima del Foglio, dove viene varata una nuova categoria, che è quella del melonlettismo. Nasce la nuova coppia di fatto, nemici compatibili Letta Meloni, che si accorderebbero sulla legge elettorale, ma che intanto si sono fatti vedere insieme, come si diceva prima, alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Anche questo lo vedremo, ma intanto andiamo sulla prima del Manifesto, che invece continua ad aprire sul tema dei migranti, spostando la lente dal confine tra Polonia e Bielorussia di nuovo sul mare, anzi sul Mare Nostrum, e questo è il titolo che fa oggi il Manifesto. Da gennaio 59.000 sbarchi di migranti sulle coste italiane, molti però non ce la fanno. Geo Barent salva 100 naufraghi ma trova 10 ragazzi morti nella stiva di un barcone partito dalla Libia, uccisi dalle esalazioni di benzina. E un'altra notizia che riguarda l'attraversamento del mare alla ricerca di una sponda è quella che troviamo sulla prima del Messaggero, e arriva in questo caso dal Canale della Manica, dove Decathlon, la grande catena di articoli sportivi, ha deciso di dire stop alla vendita di canoe nella Francia del Nord, perché vengono utilizzate proprio dagli immigrati per attraversare la Manica e sono spesso causa di naufragi che provocano la vittima dei migranti stessi nel loro tentativo di approdare sulle coste britanniche. La prima del Fatto Quotidiano invece, ancora una volta dedicata alla Rai: Draghi si mangia la Rai coi Renzi, Gentiloni, Boi, e c'è un fotomontaggio con Draghi, Renzi, Salvini e Gentiloni a cavallo del cavallo di Viale Mazzini. Anche in questo caso la Meloni che si lura Berlusconi al colle, si sta tirando indietro, e poi in ottava che annunciano una pioggia di querele contro chi? Contro il direttore di Repubblica Molinari, che li ha paragonati al terrorismo anni 70. C'è un richiamo anche sulla prima del Manifesto a questa vicenda: terroristi a chi? La risposta del Movimento, scrive Livio Pepino proprio sulle colonne del Manifesto. E questo apparentamento, questo paragone con il terrorismo degli anni 70, è utilizzato ultimamente con una certa disinvoltura, diciamolo così, dal fronte pandemico. Pensate al sindaco di Trieste che ha apparentato con estremo agio i Novax ai brigatisti, al terrorismo degli anni 70, fino appunto ai Notav, che invece sono stati paragonati ai terroristi dal direttore di Repubblica. I fatti di Voghera ritornano invece sulla prima di domani, perché ci sarebbero delle novità nell'inchiesta. L'assessore della Lega spara, arriva il carabiniere leghista condannato. Scrive nello Trochia l'assessore leghista Massimo Adriatici: il 20 luglio spara un colpo mortale a Younes El Bassettaoui. Dopo lo sparo, l'agente, appunto carabiniere leghista, già difeso dal partito in passato, ha parlato con Adriatici prima di portarlo in caserma. Ultima citazione dalle prime pagine di oggi, per il momento, dalla prima del Sole 24 Ore, che invece si dedica al tema della fattura elettronica obbligatoria in arrivo, un tema che interessa 1,5 milioni di partite IVA con flat tax. Nel dibattito parlamentare su manovre delega fiscale irrompe l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica a 1,5 milioni di partite IVA in regime di flat tax. La Commissione UE nei giorni scorsi ha fatto sua la richiesta dell'Italia di poter utilizzare la fattura elettronica in chiave anti-evasione fino al 2024 anche nei confronti di imprese e professionisti che hanno scelto il regime forfettario, girando la proposta al Consiglio. In caso di ok, perché non è ancora stato deciso, decideranno governo e Parlamento, tema che invece interessa tutte quante le famiglie con figli, e quello del arrivo del bonus. Ce l'aveva presentato in esclusiva, in anteprima, il professor Santoro venerdì scorso al giorno delle locuste. Arriva l'assegno unico fino a 175 euro a figlio. Mamma mia, sono già le 9:20, e allora da dove cominciare? Beh, ci tocca cominciare necessariamente dalle notizie che arrivano sul fronte della pandemia. Sintesi la prendiamo da quanto scrive Pietro Salvatori oggi sulle colonne dell'Huffington Post, quotidiano online. Nasce il rigorismo rosso-verde, ma Draghi non gli dà corda. È il giorno, scrive Salvatori, in cui i contagi in Italia salgono oltre quota 10.000, la prima volta da maggio, il giorno in cui gli echi del lockdown per i soli non vaccinati, disposto dalla vicina Austria, rimbomba più sonoramente nel dibattito italiano. Sono partiti i presidenti di regione, di destra e di sinistra, da Fedriga a Zingaretti, a dire che non è una misura così imponderabile che si deve valutare per mettere in sicurezza le feste natalizie. Il carico da 90 lo ha piazzato Enrico Letta. Dice: sono con i governatori, sono sulla linea più rigorosa che ci possa essere. Se non si fa così, tra qualche settimana torniamo in lockdown e poi sarà troppo tardi. Intanto vengono snocciolati i dati di ieri, crescono i contagi, la situazione più critica nel nord-est, forte aumento di casi e aumento anche del tasso di positività, i decessi sono stabili attorno a quota 70 il maggiore incremento giornaliero di casi positivi si rileva, pensate dove, in Lombardia, seguita dal Veneto, poi da Lazio, Campania, Emilia Romagna, Friuli e Piemonte. Ovviamente i dati devono essere poi relativizzati al numero della popolazione di ogni singola regione. A farsi un giro, spiega Salvatori, tra chi è in mano il dossier, tra Palazzo Chigi e il Ministero della Salute, si scopre che l'allarme lanciato là fuori, l'allarme lanciato soprattutto dai governatori, non è percepito come tale a Palazzo Chigi. Un lockdown dei non vaccinati non è all'ordine del giorno. Le energie al momento sono puntate sulla campagna vaccinale, le somministrazioni della prima dose, sulle quali si punta a sfiorare, se non a raggiungere quota 90%, la campagna per la terza. La verità è che è ancora presto, non c'è ancora un ragionamento su questi temi, analizziamo i numeri giorno per giorno, per adesso altro non c'è. È questo quanto spiega una fonte di governo. La fotografia è ancora quella di un'Italia in zona bianca, forse solo il Friuli Venezia Giulia rischia uno slittamento in giallo. gialla. Nessuna sottovalutazione in corso, solo realismo. Ci si basa sui dati, assicurano fonti della salute. La misura presa da Vienna di un lockdown per i non vaccinati, spiegano, è stata assunta a fronte di oltre 10.000 contagi su una popolazione di 9 milioni di abitanti. Per trovarci in una situazione simile in Italia ci dovrebbero essere tra i 60 e i 70.000 contagi al giorno, e nonostante le tante variabili in gioco, la previsione è che il plateau della curva, il picco massimo che si stabilizza prima di scendere, si raggiunga prima di tale soglia. Vedremo se sarà effettivamente così, naturalmente lo speriamo, anche se le proiezioni che oggi vengono proposte sui giornali, interpellando fisici, epidemiologi, insomma chi maneggia quotidianamente i dati, non sono particolarmente tranquillizzanti. In ogni caso, la via scelta da Palazzo Chigi è quella del pragmatismo, scrive Salvatori, troppe le variabili in gioco per assumere una decisione potenzialmente divisiva con così tanto anticipo, nessuna strada esclusa però a priori, tra cui quella di una sorta di super green pass per i solo vaccinati per accedere ai luoghi pubblici. Ma nel governo si confida appunto che in Italia si possa evitare di raggiungere uno scenario alla tedesca, oltre i 50.000 contagi al giorno. L'effetto valanga di un pressing che peserà sulle scelte dell'esecutivo da qui alle prossime settimane è difficilmente arrestabile. Il PD ha sposato fin dall'inizio la via del rigore, Letta l'ha rilanciata, lo ha fatto perché l'intero partito crede che sia la strada corretta per affrontare la pandemia. Il segretario ha assicurato Draghi che qualunque misura si vorrà assumere nel prossimo futuro su questo fronte avrà l'appoggio del Nazareno, perché anche se non è all'ordine del giorno, la linea pragmatica del Premier non si preclude nessuna via, e dunque su restrizioni ulteriori per chi non si è sottoposto a vaccinazione, come anche sulla proroga dello stato di emergenza, sarà fatto ciò che verrà ritenuto adeguato da un lato, necessario dall'altro. E nonostante gli alleati del Movimento 5 Stelle si dicano molto scettici su misure che dividano vaccinati e non, Letta ha poi gioco facile nell'inserirsi nelle contraddizioni degli avversari, un rilancio fatto sotto gli occhi della Meloni, che ha schierato il partito su una linea molto più lassista su vaccini e restrizioni e che si inserisce come un cuneo nelle contraddizioni della Lega, dove Claudio Borghi attacca Fedriga, dove Salvini coltiva una linea, un elettorato che vede le proposte del presidente friulano come fumo negli occhi. Restrizioni per i Novax, ci rimane solo il napalm o il lanciafiamme, che osa nel suo stile Vincenzo De Luca. E se siamo ritornati a De Luca con il napalm e il lanciafiamme, vuol dire che non siamo lontani dai territori conosciuti del mondo del primo lockdown. Comunque l'inizio dell'ennesimo braccio di ferro, chiude Salvatori, che preclude ogni incremento dei dati, ogni nuova ondata, per capire che Natale sarà, bisognerà attendere ancora qualche settimana. Intanto oggi i governatori incontrano il governo e presentano il proprio piano. Ricordavamo ieri come siano completamente cambiati i ruoli rispetto ai tempi del primo lockdown, quando il governo era chiusurista, i governatori erano aperturisti, adesso invece si invertono i ruoli. Comunque la proposta dei governatori al governo su come affrontare la nuova ondata di contagi è attesa appunto per la giornata, nella speranza che la sponda trovata nell'esecutivo con la ministra per gli affari regionali Gelmini trovi appoggi più larghi e solidi. Da giorni buona parte dei governatori sta chiedendo di imitare, almeno nei principi, il lockdown per chi non è vaccinato, già in vigore in Austria, idea più volte respinta da Palazzo Chigi. Il ritorno dei contagi italiani sopra la soglia di 10.000 al giorno, che è anche una soglia psicologica, riporta argomenti a favore della linea dura chiesta dalle regioni, che si preparano a proporre almeno un sistema che premi chi ha deciso di vaccinarsi, penalizzando chi non lo ha fatto finora con alcune limitazioni. Il dossier dei governatori, che oggi sarà definito nella conferenza delle regioni, prevede una correzione sul Green Pass basata sul sistema di cambio dei colori. Nel caso in cui si dovesse passare in zona gialla e arancione, i governatori chiederanno che non ci siano limitazioni per i vaccinati, niente quindi restrizioni per i posti a sedere nei ristoranti, così come al cinema e allo stadio. Per i non vaccinati invece scatterebbe il divieto anche in presenza di un tampone negativo, molecolare o antigenico che sia, un'idea che finora ha trovato il sostegno anche del Partito Democratico, appunto meno dei 5 Stelle e di Salvini, nonostante la spinta arrivi da governatori leghisti e di centrodestra. Non tutti i governatori comunque sono rimasti in attesa di una una risposta del governo, provando a fare da soli, nel limite delle proprie competenze, il caso della Calabria, dove il neogovernatore Roberto Chiuto ha deciso di fatto di rimodulare i parametri con cui scattano i nuovi colori nei comuni calabresi. In una circolare, scrive il Messaggero, Occhiuto indica ai sindaci la possibilità di emanare ordinanze d'accordo con la regione, di passare per esempio in zona rossa, tenendo in considerazione non solo le ospedalizzazioni ma anche il tasso dei decessi, della positività e delle vaccinazioni fatte nella singola comunità. La zona arancione invece scatterebbe nel caso in cui i contagi tra i soggetti fragili di un comune superassero il 20% nell'ultima settimana. E qui siamo, come dire, alle iniziative singole e personali delle regioni, come il caso della Calabria. Visto che abbiamo 30 secondi prima di dare la linea alla GR delle 8:30, siamo sulle colonne della Stampa, che oggi intervista il primario del Policlinico di Milano, Andrea Gori, che torna a puntare il dito sui non vaccinati, 8 ricoverati su 10 non vaccinati, vedrei bene il lockdown solo per loro, dice il primario del Policlinico, mentre invece a pagina 5, subito dopo l'intervista che richiamavamo prima, che la Stampa fa a Fontana, la paura che torna nelle RSA, il virus rialza la testa anche nelle strutture di assistenza per anziani, tutti positivi e una vittima in un centro ad Aosta, 5 morti ad Ancona, parlano i sanitari, non bastano più le protezioni, la terza dose è in ritardo, il reportage dell'inviato della Stampa Nicolò Zancan. Tra poco, subito dopo il GR delle 8:30, invece parleremo di Rai, perché lì si sta giocando e si è giocata ormai una partita tutta politica che potrebbe avere addirittura delle conseguenze sul Quirinale, ma questo lo vedremo tra poco. Alla linea Omar Caniello, noi ci risentiamo tra qualche minuto. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's a new day, it's time to stretch, the sun is shining, big day ahead, my feet are moving, I'm gonna dance, and eat my breakfast, and now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Le 8, le 8 e 36 minuti, comincia qua la seconda parte, il demone del tardi, e in un paese che continua a rivendicare giorno dopo giorno l'importanza delle tradizioni, una delle tradizioni più importanti è certamente quella della lottizzazione della RAI, che è tornata clamorosamente alla ribalta dopo l'ultimo giro di nomine. Tutti riescono a prendere il loro giro di giostra tranne il Movimento 5 Stelle, che doveva aprire il Parlamento come una scatola di tonno, invece non è riuscito alla fine ad aprire nemmeno il TG1 come una scatola di tonno. Ma intanto, prima di arrivare a ciò che la spartizione ha generato sul Movimento 5 Stelle, il racconto di come muore la RAI, perché la situazione e quanto accaduto lo racconta bene oggi Salvatore Merlo sulle colonne del Foglio, presentando la vicenda come il primo grande fallimento di Mario Draghi. Il racconto comincia con le parole di Pierluigi Celli, che anni fa è stato anche lui amministratore delegato della RAI. E il virgolettato da cui si comincia è questo qua. Dice Celli: le persone dignitose in questi casi si dimettono. E Pierluigi Celli si riferisce proprio a Carlo Fuortes, l'amministratore delegato della RAI attuale. 20 anni fa, dice, stavo al suo posto a capo dell'azienda al settimo piano di Viale Mazzini. I partiti cominciarono a mangiarmi la pappa in testa e io me ne andai. Anche Antonio Campodall'Orto si è dimesso più di recente. È più dignitoso andarsi che fare i camerieri, specie se come Fuortes hai strombazzato la tua indipendenza. dipendenza, specie se ti trovi a gestire una situazione tragica come quella attuale della Rai e poi finisce come è finita. E com'è finita? Gli chiede Salvatore Merlo. Così Fuortes doveva fare la rivoluzione e invece ha restaurato la lottizzazione, l'eternità di foresta della Rai, eppure aveva esordito dicendo che i partiti non bussano alla mia porta. E qui Celli è sarcastico, in effetti è vero, in questi mesi è andato lui a bussare alla politica, col cappello in mano a quanto pare, da Franceschini, Di Maio, Salvini, a prendere appunti. Così ieri, quando sono arrivate le nomine, le direzioni, ecco che si è aperto il mercato fino a notte fonda, il suc della spartizione radiotelevisiva, uno a te, uno a me, uno a te, uno a me. La Rai rischia il fallimento, ripete Celli, il mondo è cambiato, ci sono Netflix, Amazon, Disney Plus, e questi Rai che fanno? Si spartiscono le direzioni di 4 TG che invece andrebbero accorpati, come sta facendo persino Mediaset, che non è precisamente un'azienda moderna. La Rai ha i conti in disordine, i bilanci in rosso, malgrado il canone, la pubblicità, secondo i maggiori esperti del settore radiotelevisivo, le TV generaliste potrebbero non sopravvivere alla rivoluzione digitale dello streaming e scomparire in un arco di tempo anche piuttosto rapido, 10 o forse 15 anni, persino meno. Dunque si cambia, ci si trasforma, ma non a Viale Mazzini. La Rai è infatti un problema industriale, un modello economico fallimentare paragonabile alla Cassa del Mezzogiorno, per giunta all'interno di un settore che sta morendo. Eppure, mentre il mondo cambia, mentre gli ascolti calano e si spostano inesorabilmente sulla TV via internet, mentre tutto dovrebbe spingere una classe dirigente consapevole al rinnovamento e alla fantasia, alla ricerca del talento e dell'innovazione, ecco che invece a Viale Mazzini si comportano come nulla fosse, anzi, tutti spolpano un pezzo della carcassa finché c'è qualcosa ancora da spolpare. I partiti, i manager, i funzionari, i giornalisti, i sindacati, i fornitori, gli agenti delle star e le società di produzione private che campano sull'inefficienza produttiva della Rai, troppi interessi, troppo forti. Insomma, la Rai così rappresentata sembra una straordinaria metafora in sedicesimi del sistema paese, e così, prosegue Merlo, persino Mario Draghi mette alla guida dell'azienda un amministratore delegato che, anziché porre le basi del salvataggio, anziché intercettare il cambiamento, si comporta come i suoi predecessori di 30-40 anni fa, forse peggio. C'è infatti un aggravante: lui avrebbe la forza di Draghi alle spalle, ma niente, sembra di essere tornati agli anni 80, solo che non sono più gli anni 80, purtroppo, oppure come direbbe Manuel Agnelli, non si esce vivi dagli anni 80. Ecco allora i partiti al pascolo Rai, come sempre impegnati a curare i loro interessi di sottobottega televisiva di marchetta in Onda Media. E chiude poi più avanti il pezzo con: questo è il fallimento più chiaro di Mario Draghi. La conclusione non è di Merlo, ma è proprio di Celli, che poi aggiunge: io non mi facevo illusioni per la verità. Sarà bene, sarà dunque un fallimento di Draghi, ma l'evidenza dice che dal punto di vista del peso politico è anche un fallimento di Conte, in Conte furioso, così come viene raccontato oggi sui giornali e come traspare dalle dichiarazioni livide rilasciate ieri. Draghi media, Conte va allo strappo, non andremo più nella televisione di Stato. Ilario Lombardo, siamo a pagina 7 della Stampa, racconta: prima di annunciare l'autoesilio del Movimento 5 Stelle dalla Rai, Giuseppe Conte ha avuto una telefonata con Mario Draghi. È l'ultimo estremo tentativo di cui si incarica il premier in persona di trovare un accordo sulle nomine dei TG. Conte insiste e chiede a vuoto di sacrificare Monica Maggioni per il TG1. È il prologo di una giornata che terminerà con lo strappo clamoroso dell'avvocato. L'epilogo sono le parole di Conte, che certificano come endemico un metodo di selezione dei dirigenti della TV di Stato da cui mai nessun governo, nessun parlamento, nessun partito, tantomeno il Movimento 5 Stelle, è riuscito a sfuggire. Si chiama lottizzazione politica. Il Movimento 5 Stelle, dice Conte, non farà sentire la sua voce nel servizio pubblico, ma altrove. Ma non tutto il Movimento 5 Stelle condivide la scelta dell'Aventino, una battaglia fatta in nome di una spartizione di poltrone. Conte però la rivendica, ma per ora nessuno dei 5 Stelle sarà autorizzato ad andare nei telegiornali o nei talk show. Poco prima di attaccare Carlo Fuortes, racconta Ilario Lombardo, Conte lascia ai microfoni un interrogativo: chiediamo che ruolo abbia giocato in tutto questo il governo. L'avvocato però conosce già la risposta: ci sono mesi di trattative dietro, condotte in continuo collegamento con Palazzo Chigi. Da settimane si sapevano che questi erano i nomi e che questo era lo schema di Draghi sulla RAI. Rai, al TG1, un profilo più istituzionale non vincolato ai partiti, al centrodestra il TG2, il TG3, al centrosinistra, che è proprio uno di quegli schemi immodificabili dove la Democrazia Cristiana è sostituita dal profilo più istituzionale non vincolato ai partiti, che è tutto un giro di parole per dire in fondo la stessa cosa. Insomma, se fosse il calcio sarebbe ancora una formazione con lo stopper bloccato dietro il libero e i due terzini che non spingono in avanti. Lo schema resta quello dal dopoguerra fino a oggi, e il primo problema, prosegue Ilario Lombardo, nasce proprio da qui. Il Movimento 5 Stelle non si considera semplicemente una parte della coalizione giallorossa, a cui sarebbe stato assegnato, per l'appunto riassegnato, il TG3, e considera Monica Maggioni troppo legata alla storia di Renzi. Anche lei, come Orfeo, è presente nelle carte dell'inchiesta sulla Fondazione Open, sostengono i 5 Stelle. Il movimento si sente scippato del principale TG diretto da Giuseppe Carboni, e lo sgretolamento ulteriore del potere del movimento e di Conte, mentre Salvini sorride per il bis di Gennaro San Giuliano, l'unico direttore confermato, che tra l'altro è quello che perde più share, spiegano a Conte, e per l'ex premier questo è inaccettabile. Alle telecamere parlerà di Fuortes, ma durante il vertice del movimento se la prende con il capo di gabinetto di Draghi, che ha tenuto i contatti con i partiti. E qui viene fuori il fatto che il Movimento 5 Stelle è rimasto vittima di una lottizzazione che non è stato in grado di gestire per mancanza di uomini di riferimento Rai, per difficoltà tattica nelle trattative e soprattutto per le spaccature interne. Quando Conte riunisce i ministri a Palazzo Madama, Di Maio non c'è, è impegnato a Strasburgo, alla Farnesina, a Roma per la visita al premier albanese. L'avvocato è furibondo con lui, i suoi vicepresidenti lo considerano il principale responsabile della sconfitta dei 5 Stelle sulla Rai per aver incontrato Fuortes, Di Maio, a inizio novembre senza informare l'ex premier e per aver di fatto avallato, sostengono, la scelta su Monica Maggioni. Andiamo però sulle colonne del Corriere della Sera, dove nella nota politica Massimo Franco approfondisce l'argomento. Le nomine annunciate alla Rai hanno provocato un cortocircuito perché alimentano i sospetti dell'ex premier sulle manovre del ministro degli esteri Di Maio contro di lui. Lo sciopero del video minacciato da Conte è una chiamata raccolta di quanti nel movimento detestano non solo Draghi ma l'ala governista, e accelera una resa dei conti in incubazione da mesi. L'impressione, prosegue Franco, è che il suo movimento, quello di Conte, non sia stato consultato, provocando una reazione furibonda. Altri referenti grillini probabilmente sono stati contattati e hanno avvallato l'accordo. Il silenzio del resto dei 5 Stelle dopo l'annuncio di Conte che non parteciperanno più alle trasmissioni in Rai tradisce come minimo un certo imbarazzo e conferma una situazione interna tesissima. Di Maio ieri ha parlato ma di Albania, e lo sconto per la scelta dei capi dei gruppi parlamentari è solo uno dei tanti fronti aperti tra l'ex premier e una parte della nomenclatura. Nei giorni scorsi era affiorato il malessere anche per l'apertura di Conte a Berlusconi in materia di riforme istituzionali. Si tratta di un nervosismo che incrocia sia il tema dell'alleanza col PD sia le strategie per il Quirinale. Segnala soprattutto però la difficoltà dei vertici del movimento di prendere atto delle logiche inesorabili di una nuova fase, e non solo perché a Palazzo Chigi c'è Draghi. Quegli 11 milioni di elettori evocati per avere voce in capitolo sulle nomine oggi non sono un blocco omogeneo, né corrispondono e da tempo al vero peso elettorale dei 5 Stelle. La RAI è storicamente un sensore degli equilibri politici, così scrive dunque Massimo Franco, che accenna tra le altre cose ai nervosismi per quella apertura a Berlusconi come interlocutore da parte di Conte. E allora torniamo a pagina 6 della Stampa. Non riabilitiamo Berlusconi, l'altolà dei grillini duri e puri. Su Berlusconi torniamo adesso, non prima di aver citato, ma solamente citato perché non abbiamo tempo per leggerlo, l'analisi che sempre sulle colonne della Stampa fa Francesca Schianchi, che parla della nemesi grillina sulla lottizzazione. Simeone dicendo sostanzialmente che Conte dimentica il fatto che ha governato per anni, aveva la possibilità di riformare la RAI e sostanzialmente non lo ha fatto, salvo poi doversi lamentare di essere stato escluso dal giro della lottizzazione. Dicevo, riacceniamo e ritorniamo per un attimo su Berlusconi, perché la Meloni gli ha tolto la corona di testa. Siamo a pagina 13 del Corriere della Sera e siamo sul palco di un teatro romano, dove insieme a Bruno Vespa, che presenta il libro Perché l'Italia amò Mussolini, ci sono Giorgia Meloni, che è perfettamente coerente con l'argomento, e poi c'è anche Enrico Letta. E su quel palco la Meloni dà praticamente per archiviata la candidatura di Berlusconi al Colle. Spiega che, per carità, lei a Berlusconi è legata, ma in questo quadro non è facilissima una sua elezione, lo dicono i numeri. E comunque, arriva l'affondo, lui ha risposto per primo all'appello del PD per un tavolo su manovre Quirinale, visto che sicuramente il PD non lo vota, Berlusconi al Quirinale per me significa che Berlusconi sta facendo un passo indietro. Zac, un colpo per il cavaliere, che non l'ha presa bene. E su quel palco nascerebbe, secondo il Foglio, una nuova coppia di fatto, quella dei nemici compatibili, cioè Letta e Meloni, che danno vita al melon-lettismo. Si intendono perché sono l'intesa senza malinteso, la giacca e il pantalone, mamma Meloni e il professor Letta, la fierezza del contrario. Anche ieri al Tempio di Adriano, alla presentazione del libro di Vespa, Enrico Letta e Giorgia Meloni hanno indossato gli abiti comodi della compagna Giorgia e del patriota Enrico. Si sono presentati come gli arcinipoti della storia. È stato infatti e subito un "come hai detto bene Enrico" e "ho ascoltato con attenzione le parole di Giorgio". Ignazio La Russa, a cui veniva chiesto di che sostanza fosse fatta questa speciale complicità, rispondeva che siamo di fronte a una coppia di fatto, una nuova categoria, il melonlettismo. Letta e Meloni che siglano il patto Pushkin, la garanzia che il loro duello non avverrà sotto il fuoco della legge proporzionale, erano insomma magnificamente noiosi. Lasciamo la politica, perché oggi sulle prime pagine ci sono i miserabili fatti di sangue che sono avvenuti in questi giorni in Italia. Ieri la strage di Sassuolo, con la vendetta di un uomo nei confronti della ex moglie, una vendetta che si è consumata non solo su di lei, ma anche sui due bambini, sulla suocera, e che arriva dopo un'altra vendetta che ha generato come vittima un bambino di 10 anni. E oggi Pierangelo Sapegno scrive della miseria umana dei nuovi padri padroni sulla colonna della Stampa. Ancora padri che uccidono i figli, padri senza pietà che infieriscono sui loro corpi sempre e con lo stesso strumento, un coltello. Cita innanzitutto il caso Sassuolo: non è una storia di degrado e di miserie, è solo una storia di violenza, di un padre padrone che si è preso il diritto di vita e di morte su tutti i suoi familiari, anche sui suoi figli. A Vetralia, Viterbo, un altro padre appena qualche giorno prima aveva sgozzato suo figlio di 10 anni. La cosa incredibile è che non l'ha ucciso in un raptus e non ce l'aveva con lui, voleva punire la madre che l'aveva lasciato dopo aver denunciato alla polizia le sue violenze. Il padre padrone, scrive Sapegno, rende le persone che lo amano oggetti del suo potere, e nel linguaggio degli affetti e delle emozioni i loro sentimenti dominanti sono quelli dell'egoismo e della solitudine. L'idea che hanno della famiglia è solo quella di un luogo che gli appartiene, in cui possono rifugiarsi. I padri padroni di un tempo erano lo specchio di una società pienamente patriarcale, ma questi sono scollati dalla realtà e perciò ancora più violenti, perché attorno a loro non hanno un mondo uguale in cui riconoscersi e poter ricostruire lo stesso modello. Non hanno paura dell'orrore che provocano, loro ci stanno dentro. È orrenda la loro solitudine umana, la loro miseria, il loro egoismo. Donne, bambini, come oggetti che non servivano più alla loro patologica solitudine e quindi da distruggere e da cancellare. Questi padri crudeli, conclude Pierangelo Sapegno, sono tutti e due immigrati. E Salvini ha subito postato su Instagram un titolo sulla strage di Sassuolo chiedendo una preghiera per questi piccoli angeli. Ma i padri padroni non hanno confini confini, appartengono alla nostra società imperfetta, alle sue contraddizioni. Un anno fa era stato un italiano a uccidere il figlio, ve lo ricorderete, per gli stessi motivi, perché la moglie l'aveva lasciato, aveva scritto su Facebook che gli avevano tolto la gioia di vivere. Così il commento oggi a firma Pierangelo Sapegno sulle pagine della Stampa. Abbiamo ancora pochissimi minuti e allora due notizie che riguardano la giustizia e che arrivano entrambe dagli Stati Uniti. La prima: lo sciamano di Capitol Hill è stato condannato a 41 mesi di carcere, mentre invece, come raccontavamo in apertura, dalle prime pagine di diversi quotidiani, sono stati scagionati a 55 anni dal verdetto i due presunti killer di Malcolm X. Vediamo come la racconta Flavio Pompetti sul Messaggero. Scusate, 55 anni fa abbiamo sbagliato. Il procuratore distrettuale di New York ha concluso la revisione del processo per l'assassinio del leader politico e religioso Malcolm X, ucciso nel 1965. Ha emesso ieri un esonero formale per due delle tre persone che hanno scontato decenni di galera per quel delitto. Muhammad Aziz e Khalil Islam furono incriminati e trascinati in tribunale al termine di un'inchiesta frettolosa che lasciò in ombra dettagli sospetti e che trascurò di verificare gli alibi offerti dai due accusati. Per Aziz, che uscì di galera nell'85 e oggi ha 83 anni, la riabilitazione è una vittoria. Il suo compagno di prigionia, che era tornato in libertà nell'87, è invece morto da 12 anni. La nuova indagine è stata compiuta dalla procura con l'aiuto degli avvocati difensori ingaggiati dalle famiglie dei due ex detenuti. L'analisi documentale e la testimonianza dell'unico superstite del processo hanno facilmente scagionato i due condannati e rivelato che la sentenza era stata emessa sotto pressione per avere un verdetto sbrigativo che indicasse i colpevoli in tre correligionari di Malcolm e chiudesse la porta ai sospetti di una possibile infiltrazione da parte di agenti della polizia. Malcolm X è stata una delle figure leggendarie nella lotta per i diritti civili della popolazione afroamericana negli anni 80 e quella notte di febbraio del 65, racconta ancora il pezzo del Messaggero, la sala pullulava di nemici. Gli ex affiliati dei musulmani neri sospettavano che la conversione di Malcolm nascondesse accordi segreti con l'FBI. Di che conversione si sta parlando? Dello smarcamento dalla Nation of Islam e del ripudio di ogni azione di forza con l'obiettivo e l'orizzonte di un ricongiungimento degli afroamericani con il continente della madre patria. E dunque appunto sarebbe stata piena di nemici quella sala. La polizia lo inseguiva da tempo con il sospetto che fosse un fomentatore di violenza. Tre persone tra gli astanti si alzarono in piedi, gli spararono con delle pistole. Il primo a colpirlo, il musulmano nero Tamagi Ayer, fu immediatamente catturato dalla folla, picchiato, consegnato alla polizia. Durante il processo si confessò colpevole. Gli altri due furono associati al crimine sulla base di sospetti piuttosto vaghi e con la soppressione intenzionale di prove che li avrebbero esonerati. Tanta era la fretta di chiudere il caso in un tempo di grande tensione razziale nel quale le autorità cittadine temevano lo scoppio di sommosse popolari nei ghetti neri. La revisione dell'inchiesta non è ancora un atto conclusivo per la vicenda. La procura non dice chi sono gli altri colpevoli che l'hanno fatta franca per tutti questi anni, né chiarisce se ci sia stata la partecipazione o meno dell'assassinio da parte delle forze all'assassinio da parte delle forze di polizia. Un mistero che resta aperto. Resta il fatto che ci sono voluti 55 anni per scagionare due innocenti. 8:57, sono arrivato alla termine del mio tempo. Tra poco Prisma, noi come sempre ci sentiamo domani alle 8 con il Demone del Tardi. Ciao a tutti, rimanete con noi, buona giornata.